occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, mercoledì 8 di aprile, nuova puntata del Demone del Tardi e benvenuti, bentornati in questa eterna sospensione, in questo interminabile giorno della marmotta chiamato fase 1, dove tutto si ripete identico a se stesso, lento, inesorabile, cristallizzato nella liturgia di un quotidiano fatto di numeri, curve, grafici, tabelle, conte, conferenza stampa, tamponi, farmaci, cure possibili, cure impossibili, vaccini evocati, vaccini negati, teleconferenze, Skype, Zoom, ripostigli sistemati, ripostigli risistemati, spese, code, altre spese, altre code e torte, torte, tante, tante torte. E la condanna della fase 1, bellezza, già, ma adesso sta arrivando la fase 2, che sembra l'elisir miracoloso, quello che ci restituirà tutta quanta la normalità perduta. Tutto uguale, tutto come prima. Era ora, finalmente, non se ne poteva più. La restaurazione, come al congresso di Vienna delle pandemie. E invece no, non sarà esattamente così. Sarà una complessa matriosca di incognite, ma di questo parleremo dopo, mica che voglio rovinarvi la giornata subito. E allora restiamo sulle cronache spicciole della fase 1. Per esempio, ieri si è guardato con grande attenzione e preoccupazione a quello che succedeva in Inghilterra, stanti le condizioni di Boris Johnson, che, lo diciamo, restano stabili. Con Boris Johnson in terapia intensiva, i poteri sono passati al ministro degli esteri e ieri tutti quanti si domandavano preoccupati: e se accadesse anche da noi? Speriamo che Conte stia bene, perché se i poteri dovessero passare al ministro degli esteri, chi è il ministro degli esteri? Ecco, appunto. Ma al di là di queste preoccupazioni che ieri hanno albergato un po' dappertutto, nelle giornate del coronavirus accadono cose eccezionali, continuano a accadere cose eccezionali mai viste prima. Per esempio, allo zoo di Hong Kong, che è chiuso per virus, Jing Jing e Le Le, due panda giganti, si sono accoppiati dopo 10 anni. Un miracolo e un privilegio che per molti di noi invece non è avvenuto, nonostante la convivenza forzata di queste settimane. Ma chissà che non possa accadere anche nelle nostre case. Intanto, per la rubrica Virologi dal mondo, dobbiamo annotare che ieri il presidente della Bielorussia, per combattere il coronavirus, ha consigliato di bere vodka e di fare saune. Anche combattere a mani nude con gli orsi in Siberia potrebbe fare bene, ma aspettiamo la validazione della Food and Drug Administration. Poi c'è il ministro israeliano della salute Yaakov Litzman, che a marzo aveva dichiarato che l'epidemia è una punizione divina per l'omosessualità. Insomma, un'attacca sotto il popolo della famiglia, un'attacca sopra Don Livio Fanzaga. Bene, il ministro israeliano della salute, che aveva dichiarato che l'epidemia è una punizione divina per l'omosessualità, ieri è risultato positivo al coronavirus. C'è forse qualcosa che non ci ha detto? Chissà. E poi ci sono i virologi di Forza Nuova, che hanno annunciato una processione a Pasqua fino al Vaticano, iniziativa che sui social è già stata ribattezzata la Feccia di Porta Pia. Eh sì, però una processione ci vuole, perché, come dicono Salvini e Paolo Brosio, la scienza da sola non basta, ci vuole anche il buon Dio. E quindi centinaia di militanti dell'estrema destra sfileranno stretti in processione con il virus che gli gira intorno, una soluzione tutto sommato più economica dello sbarco in Normandia. Intanto, come avete sentito anche dalla rassegna stampa, proseguono le polemiche, le accuse e le inchieste giornalistiche su quanto è accaduto in Regione Lombardia: il più albergo Trivulzio, le RSA, la zona rossa. E ieri Gallera ha ammesso che sì, la Lombardia poteva istituire la zona rossa nella Bergamasca. Come dire, in attesa della fase 2 la Lombardia inaugura la fase. Ah già, potevamo istituirla la zona rossa. Ah, averlo saputo, aver letto quelle che erano le nostre competenze, che sarebbe magari anche richiesto a chi governa una regione, ma però, come sapete, come avete sentito anche ieri, la Lombardia le ha azzeccate tutte. E permettetemi un'errata corrige, perché ieri nella fretta la frase che abbiamo anche ascoltato in conferenza stampa è stata attribuita al vicepresidente della regione Lombardia Fabri, invece era di Pietro Foroni, assessore al territorio e protezione civile. Detto questo, Gallera ammette, ma intanto minaccia querela, la parola magica usata per coprire l'inadeguatezza politica. E questo è il titolo del pezzo che oggi Alessandro Becchi scrive sul Fatto Quotidiano. Ora Gallera minaccia querela chi dice che quelle strutture sono state obbligate a ospitare malati contagiosi. Scappatoia astuta, sembra di sentire le telefonate con gli avvocati. No, in effetti nessun obbligo, solo un consiglio a strutture che nella quasi totalità vivono di accreditamenti regionali. Traduco: se tua nonna ti dà un consiglio è un consiglio, se il tuo principale finanziatore ti dà un consiglio non è la stessa cosa. Ce ne sarebbe abbastanza per farne una battaglia politica, secondo un illuminante schemino pubblicato al tempo delle recenti nomine della sanità lombarda, dicembre 2018, le posizioni apicali nelle AST, ASST, Agenzie della Salute Territoriale, le vecchie ASL e strutture ospedaliere, di nomina politica sono 40, eccole suddivise per partiti e forze politiche: 24 alla Lega, 14 a Forza Italia e 2 a Fratelli d'Italia. E poi conclude Robecchi nel suo pezzo: a furia di bombardare la gente di numeri, finisce che la gente i numeri li capisce, quei numeri, ed è difficile querelarli i numeri. Accusare altri, che sia il governo o i comuni o chi fa jogging o chi fa il giro dell'isolato con il bambino, per coprire la propria inadeguatezza e incapacità, ed è un'astuzia miserabile, e i numeri, le astuzie, non le capiscono. Così appunto le cronache della fase 1. Ma intanto, come dicevamo, oggi si fa gran cassa della fase 2 in arrivo, ci sono gli schemi predittivi, ci sono le ipotesi, quando sarà, quale sarà il giorno, ma nessuno o pochissimi provano a ragionare su che cosa sarà più che sul quando sarà. C'è chi come il consulente del governo Ricciardi, oggi a pagina 2 della Stampa, avverte, attenzione, che la fase 2 non vuol dire che ritorna tutto come prima. C'è chi invece si interroga sul gigantesco e inquietante puzzle che sarà questa benedetta fase 2, e lo fa per esempio Paolo Giordano, che ha scritto diversi articoli molto a fuoco in questa fase sulle colonne del Corriere della Sera. È un lungo articolo di 2 pagine, adesso ne leggiamo alcuni estratti. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. E allora, il futuro che cos'è? Il futuro è un puzzle, scrive Paolo Giordano, e ci aspetterà un anno da alieni, pezzo che troviamo in prima pagina e che poi si distende nelle intere pagine 26 e 27. Vediamo che cosa scrive oggi Paolo Giordano. Invochiamo gli esperti, ma sarebbe il momento di accettare, per quanto ci spaventi, che non esistono veri esperti di questa crisi. Esperto è colui che ha fatto esperienza, e nessuno ne ha mai fatta una simile, non su questa scala, non con questa gravità. Nessuno poi è competente nella totalità dei campi che sarà necessario gestire e armonizzare da qui in avanti. Abbiamo virologi eccellenti, immunologi, analisti dei dati, informatici, economisti, psicologi. Se capiamo quali domande rivolgere, avremo indietro delle risposte sensate, da ognuno un pezzetto del nostro futuro. Ormai sono parecchi, sparpagliati sul tavolo, pezzi di virologia, immunologia ed epidemiologia, e macro e microeconomia, pezzi inquietanti di sociologia e di psicologia. Ricomporli è il compito arduo della politica, ma per completare un puzzle siamo abituati a guardare la figura sulla scatola, e stavolta la figura non c'è. La figura stavolta va inventata. E allora vediamo quali sono i pezzi che Paolo Giordano mette insieme, i macro pezzi di questo complicato puzzle. Il primo pezzo: è passato un mese dall'inizio del lockdown, ci sono cresciuti i capelli, siamo notevolmente più trasandati e cominciamo a chiederci se sapremo ancora indossare un paio di pantaloni normali al posto della tuta. La primavera intanto preme contro i vetri, le giornate si allungano e ogni mattina è un po' più calda e seduttiva della precedente. Sarà un'impressione personale, ma mi sembra che in molti inizino a vacillare. Abbiamo bisogno subito però di una narrazione nuova che ci motivi a resistere. L'affollamento degli ospedali e il bisogno di supportare medici e infermieri ci hanno incoraggiati a lungo. Le minacce di inasprire le sanzioni, molto meno. La retorica delle pubblicità sulla meraviglia di restare a casa è diventata stucchevole e rischia di ottenere l'effetto opposto. Senza una narrazione nuova, senza una descrizione anche vaga di come si presenterà il corona puzzle, una volta completato, la gente smetterà di sacrificarsi. Secondo pezzo. La fine ultima del contagio può arrivare in 4 modi: con un vaccino, con l'immunità di gregge, con una cura efficace o con un miracolo. Contare sul miracolo è parecchio rischioso. Della cura efficace non sappiamo molto, e la strada verso l'immunità di gregge è incerta e forse pavimentata di troppe vittime. Pertanto dobbiamo assumere come fine di tutto questo il momento in cui una parte cospicua della popolazione sarà vaccinata. In uno scenario ottimistico, ovvero assumendo che il vaccino esista già tra i tanti allo studio e che sia sperimentato e prodotto in tempi record, significa non prima di un anno. Un anno. Ecco la cornice del nostro puzzle impossibile. Terzo pezzo. Sarà un anno diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto, ma non sarà fatto da 12 mesi orribili come l'ultimo marzo. Tutto dipende ancora una volta dalle curve. Dobbiamo solo stare attenti a guardare quelle giuste. Ci ostiniamo a considerare i nuovi contagi, quando ormai sono così lontani dalla realtà da aver perso quasi tutto il senso. Se ieri eravamo a più di 130.000 casi ufficiali, le stime ci dicono che parliamo almeno di 10 volte tanto, secondo l'Imperial College, di 50 volte tanto. Procediamo alla cieca, quindi? No, esiste un dato più rilevante, quello dei ricoveri e delle dimissioni da terapie intensive negli ospedali. Un dato che diventerà ancora più affidabile con la decongestione progressiva dei reparti del Nord. Ciò che vogliamo assicurarci per poter convivere con il virus nell'anno che verrà è che tutte le persone bisognose di cure possano riceverle. Il virus continuerà a farci ammalare, anche gravemente, ma noi saremo tutti trattati al meglio delle possibilità mediche. Ecco il nuovo equilibrio sostenibile a cui dobbiamo puntare, sebbene appaia, a descriverlo, un po' triste. Quarto pezzo. Il contagio non ha colpito il nostro paese in maniera omogenea, lo sappiamo, ma la tendenza all'uniformità al contagiarci tutti è purtroppo un'altra caratteristica. Ciò significa che le regioni finora risparmiate sono proprio quelle a cui prestare maggiore attenzione. I motivi sono svariati, innanzitutto la percentuale di suscettibili al centro-sud potrebbe essere significativamente maggiore rispetto a certe aree del nord, dove un principio di immunità gruppale si sta forse formando, ma lo sapremo solo quando avremo a disposizione i test adeguati. L'estate, se verrà, data la possibilità, attrarrà i flussi massicci verso zone dove la capacità dei serbatoi ospedalieri è inferiore e non è stata rafforzata durante l'emergenza. Quindi, come dire, scordiamoci l'estate come quelle che abbiamo sempre conosciuto, perché non sarà e non potrà essere così. Quinto pezzo, minimizzare la sofferenza, dove minimizzare ovviamente non sta per sminuire, ma è da intendersi nel senso matematico di rendere minimo. Con il passare delle settimane ci siamo accorti che accanto alla curva epidemica ne esistono infatti delle altre: la curva delle vittime dovuta ai danni economici, quella delle vittime dovuta ai danni psicologici. Sono entrambe all'inizio della loro impennata, ma cresceranno e c'è da scommettere che il loro andamento non sarà troppo diverso da quello esponenziale dei contagi. Di questa curva della sofferenza dobbiamo poi trovare il minimo, il punto in cui sostare per avere il numero più basso di vittime dirette e indirette. Non esistono esperti per questo, se non gli esperti del buon governo. Sesto pezzo, sarà quindi un gioco di destrezza, un po' come gestire molti rubinetti contemporaneamente. Ora sono tutti chiusi, la produzione industriale, le piccole attività, la scuola, i bar, i ristoranti, le seconde case, i cinema, i teatri, le spiagge, le librerie, noi stessi. La pressione nei tubi aumenta sempre di più e prima o poi bisognerà allentare qualche manopola. Le strategie possibili sono diverse: lasciare tutti i rubinetti al minimo gocciolamento, aprirne solo alcuni oppure aprirli tutti e poi richiuderli a intermittenza. Ogni strategia è un anno diverso che ci aspetta. La gestione idraulica che attende il governo non è invidiabile, soprattutto in mezzo alla ruggine e ai cigolii della nostra burocrazia. Da parte nostra è bene che mettiamo in conto una buona dose di scontento e ci prepariamo a una routine davvero nuova, più nuova ancora di quella che stiamo vivendo. L'anno che verrà sarà alieno e assomiglieremo un po' a degli alieni anche noi, con guanti e mascherine e distanze di sicurezza. Non è detto che tutti i pezzi del puzzle combaceranno bene. Alcuni andranno attaccati a forza e resterà di certo qualche buco, ma il paesaggio sarà qualcosa che non abbiamo mai visto e per una volta abbiamo l'occasione di disegnarlo più simile a come lo vogliamo. Così Paolo Giordano in questo lungo articolo oggi pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera, che non è uno di quegli articoli incentivanti che ti regalano immediatamente la joie de vivre, ma che aiuta a riflettere e a ragionare in modo oggettivo sul senso e il significato della fase 2. Se volete farlo, vi consiglio, perché purtroppo non ho tutto il tempo per leggervelo in diretta, di andare a leggervi anche un altro pezzo che oggi viene pubblicato e che va esattamente in questa direzione e che allarga ulteriormente la riflessione sul tema, che trovate sul Post. Non dateci date, dateci scenari alternativi. Lo tengo qui e lo consegno alla vostra lettura, perché invece per chiudere questa mattina la puntata del Demone del Tardi vi volevo raccontare anche di una storia che è accaduta in questi giorni e che ha tutte le caratteristiche del filmone.
Oh. good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Allora, certamente ricorderete la storia che ha visto come protagonisti il comandante Schettino e il capitano De Falco, quella del torni a bordo cazzo, eccetera, eccetera. Bene, c'è una storia che per certi aspetti ricorda, seppur a parti invertite, quel confronto e quel conflitto. È una storia che accade in questi giorni, accade negli Stati Uniti e che non ha al centro un naufragio, ma ha al centro un contagio a bordo di una nave, e questa nave è la portaerei Roosevelt. Allora, vediamo i fatti. I primi tre casi a bordo della portaerei americana avvengono accertati il 24 di marzo. Per il comandante della portaerei, Crozier, visti gli spazi ridotti a bordo e quindi l'impossibilità di assicurare i distanziamenti indispensabili per arginare il contagio, si devono predisporre delle cabine dedicate per mettere in quarantena i soldati contagiati. Intanto Crozier denuncia la possibilità di un contagio incontrollabile da coronavirus tra i quasi 5.000 membri del suo equipaggio. Risultato egli stesso positivo al coronavirus, scrive una lettera ai vertici della Marina. Questa lettera viene pubblicata dal San Francisco Chronicle e nella lettera il comandante Crozier chiede maggiore sicurezza sanitaria per i militari al suo comando, generando l'irritazione dell'amministrazione Trump. Nella lettera Crozier scrive che la situazione a bordo della nave richiede una soluzione politica e aggiunge: non siamo in guerra e ai marinai non è richiesto di dare la vita. Il 3 di aprile i militari risultati positivi al coronavirus sulla Roosevelt sono 155, ma meno della metà dei 4.800 militari è stata sottoposta ai test. Guardate bene le date: il 3 aprile è il giorno in cui il comandante Crozier viene destituito. Non siamo in guerra nel senso tradizionale della parola, ma non siamo nemmeno completamente in pace. E questa è la replica del segretario della Marina degli Stati Uniti, Thomas Moodley, che congeda il comandante dal suo incarico. Ma Moodley fa di più: insulta pubblicamente il capitano Crozier, lo definisce troppo ingenuo o troppo stupido per essere un ufficiale comandante di una nave come la portaerei Roosevelt, e lo fa con un messaggio rivolto ai marinai dagli altoparlanti della stessa nave militare. I marinai della Roosevelt si schierano però con Crozier e gli rendono omaggio mentre sbarca per l'ultima volta dalla nave. C'è anche un video in cui si può ascoltare il coro dei militari che dice Capitan Crozier, Capitan Crozier, e il lungo applauso nel momento in cui l'ormai ex comandante della nave attraversa per l'ultima volta la passerella. In quell'audiomessaggio il segretario Moodley attacca anche i membri dell'equipaggio per aver assecondato l'iniziativa di Crozier, che si sarebbe dimostrato non rispettoso della catena di comando della Marina. L'accusa rivolta al comandante è aver fatto trapelare la lettera alla stampa, mentre sarebbe stato suo dovere segnalare la criticità della situazione soltanto ai suoi superiori. L'accusa è di aver pesantemente demoralizzato l'equipaggio. Lo stesso Trump aveva criticato l'ex comandante Crozier perché avrebbe involontariamente rivelato una debolezza dell'esercito. Il presidente era stato però più cauto del suo segretario, ricordando l'ottima carriera militare di Crozier. Finita qui la storia? No, non è finita qui, perché il filmone, se deve essere filmone, vuole anche l'happy ending. E allora, la decisione del segretario Moodley di rimuovere il capitano Crozier senza aver condotto un'indagine a suo carico viene subito criticata sia dal principale ammiraglio della Marina sia dal capo dell'esercito, il generale Mark Milley. Sono inorridito dal contenuto del suo discorso all'equipaggio, dice l'ammiraglio Mike Mullen, già capo di Stato Maggiore sotto la presidenza Bush e Obama, riferendosi alle parole di Moodley. E poi che succede? Succede quello che è stato annunciato ieri, ovvero si è dimesso il segretario alla Marina degli Stati Uniti, Thomas Moodley, quello che aveva licenziato Crozier per il caso della portaerei Roosevelt. Una storia che, come vi dicevo, ha tutte le caratteristiche per diventare un film, e probabilmente succederà, state tranquilli, ma tutto è da vedere quando i film torneranno ad essere proiettati al cinema, perché su questo, ahimè, come dicevamo, ancora non c'è certezza. Le uniche certezze che abbiamo sono di natura più spicciola, per esempio che a questo punto non abbiamo più tempo e quindi è arrivato già il momento di salutarsi. Quindi, cari ascoltatori, ci sentiamo domani mattina, come sempre, stessa ora, stesso luogo, stessi studi, quelli di Via Olearo, sempre con il sottoscritto Gianmarco Bacchi, che oggi vi augura una buona giornata. E permettetemi, prima di salutare, di mandare un grosso abbraccio ad Alessandro Santoro. Lui sa perché. Ci sentiamo domani. Ciao.
Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning.